Fratello Giuseppe, parliamo oggi un po' di Hamas Israele. È tanto tempo che non hai detto niente di cosa sta succedendo in quella parte del mondo, quindi oggi puoi spiegare un po'. Lo so
Tanto
che non.
tempo cos'è? Pochi minuti, poche
No,
ore?
no, no, un paio di settimane. No, più di un paio di settimane. È che ultimamente non ci sono notizie da quella parte del mondo perché c'è stata la tregua da 2 mesi, grazie a Dio. There was ceasefire dal gennaio che c'è la tregua. Però abbiamo sentito che hanno
Che
iniziato di
l'hanno già
nuovo,
interrotta
l'hanno
comunque.
interrotta, hanno iniziato di nuovo con bombardamenti, di nuovo con vittime, quindi possiamo parlare di questo.
D'accordo.
Questo
Fadi.
messaggio, ho visto che hai messo un titolo al messaggio, si chiama Le nostre ricchezze sono quello che Dio ci dà.
Quindi le ricchezze non sono impossessarsi dei territori islamici, territori ebrei, territori cristiani. Non sono quelle le ricchezze che il mondo brama. Quello che Dio ci dà è nostro, quello che non ce lo dà, niente. Per
Amen.
esempio, Dio ha dato a Israele la terra promessa, basta, quella lì, Israele si deve accontentare di quello. E quello che il Dio degli islamici gli dà loro, che si accontentino di quello. Un messaggio strano, vero? Ma adesso lo spieghiamo un pochino. Andiamo lì, Angelina.
Ho controllato stamattina per curiosità, durante questi 2 mesi di tregua, 33 ostaggi israeliani sono tornati a casa, in cambio a 1.800 prigionieri palestinesi che Israele ha liberato. Però Hamas ancora ha in cattività 59 ostaggi, dei quali Israele crede che 35 sono morti.
Terribile,
Sì.
terribile combattere le guerre così, nascondendosi dietro ostaggi. Allora, guardi, vorrei abbinare qualche notizia, va bene, del giornale, qui c'è uno della BBC, mi leggi il titolo.
Israel strikes Lebanon after first rocket attack since ceasefire.
Ok, poi, ecco, ci sono altri giornali, New York Times, legge anche quello.
Rockets fired from Lebanon prompts Israeli strikes.
Insomma, hanno già interrotto, dice che Israele attacca il Libano dopo che Hamas ha sparato contro Israele dei missili. Ecco, poi c'era un altro DW, DW English, ecco, il giornale DW.
Israeli minister threatens to annex parts of Gaza.
Hai capito? Il ministro israeliano minaccia che Israele si impossessa dei territori di Gaza. Cioè voi ci avete rapito degli ostaggi, vi nascondete dietro agli ostaggi e noi ci impossessiamo delle vostre terre. E cosa deve fare israeliani? Cioè, poveracci israeliani, hanno le loro colpe, nessuno dice che sono immacolati, no. Va bene, in una guerra il torto di solito va da tutte e due le parti, però c'è una parte che ha rapito degli ostaggi e si nasconde dietro. Si fa ridare 1.800 prigionieri islamici e loro gli ridanno 35 cadaveri, cos'è, quanti morti lì ha detto che erano?
Sono rimasti con 59 ostaggi, ma 35 sono morti.
Hai
V
capito?
24 sono vivi.
Cioè, così non si fa la guerra. Tu vai a rapisci donne, le violenti, poi vuoi 1.800 prigionieri in cambio e ridai alcuni vivi, 35 morti. Così non si fa. Così Israele, la prova di Israele di fare cose. Adesso dice: se voi non ci ridate gli ostaggi, noi ci impossesseremo dei territori di Gaza. Cosa che fa tremare gli islamici. Capito? Perché sanno che Israele vuole territorio, perché quella una volta era Israele, quindi per gli israeliani, secondo la Bibbia, è Israele. E quindi adesso la situazione si sta facendo scabrosa. E cosa deve fare Israele? Cioè, uno rapisce degli ostaggi, attacca una banca, svaligia la banca, e poi arriva la polizia e loro prendono gli impiegati della banca come ostaggi, scudi umani per scappare dalla banca. Qualunque polizia al mondo ha diritto di sparare e ucciderti. Va bene, quindi è così che stanno facendo questi qua. Infatti c'è una notizia di stamattina, va bene, che dice, vediamo un po', eccolo qui. È notizia dell'Ansa, tu non ce l'hai, vero Angela?
No, non
no,
ce l'ho.
Ce l'ho io qua, non ho fatto in tempo a metterla sulla radio. Qui c'è un gruppo islamico che si chiama Fatah, che parla ad Hamas e dice: Hamas, devi cedere il potere per il bene dei palestinesi, per preservare la presenza palestinese a Gaza dopo le minacce di Israele. Capito? Che Hamas, cioè, loro vogliono solo morte e distruzione, però qui c'è Fatah che dice, era il partito del presidente Abu Mazen, è il partito di Abu Mazen, quindi è un po' il rivale di Hamas, solo che Hamas è più terrorista, più morti, più questo, più radicale, e costringono i palestinesi a stare sottomessi, se no li uccidono. E allora qui insorge Fatah, sembra che ragiona un pochettino di più, e dice: abbandonate il potere a Gaza per salvare la presenza dei palestinesi a Gaza, se no Israele si prende tutto. Uh-huh. E Israele gli ridanno gli ostaggi, 35 morti gliene stanno ridando. Cioè, per me questo è inaccettabile.
Quindi Fatah sta accettando che hanno perso la guerra? Si arrendono?
No, questo no. Anche loro vogliono, da bravi seguaci del Corano, vogliono combattere ad oltranza per tutta l'eternità, hanno giurato odio contro Israele. Ecco, allora guarda, vorrei parlare un pochettino di queste cose oggi. Mm-hmm. Che qui abbiamo Islam e Israele che si confrontano, ma non solo Israele, ma anche i cristiani, perché islamici non vanno molto per il sottile. Cioè loro odiano Israele innanzitutto e poi anche i cristiani. Va bene, perché loro vogliono tenere Israele, perché Israele, loro credono loro, che Maometto è stato rapito in cielo da Gerusalemme. Quindi loro dice: allora la vogliamo. E loro vogliono tutto praticamente. Cioè ovunque sono andati, un sacco di nazioni al mondo, sono entrati e hanno conquistato, hanno ucciso quelli che si opponevano e conquistato con la spada. Adesso Israele si oppone e loro con la spada dicono: no, noi vi ammazziamo tutti, ci riprendiamo Israele. E come si fa a ragionare? Cioè, naturalmente, io da cristiano non farei le guerre che fa Israele, direi: no, io predico il Vangelo, se volete Israele prendetevela e voi crollerete su di voi stessi. Imploderete. Però Israele non ce l'ha il Vangelo e loro hanno le leggi di Mosè, occhio per occhio. Quindi questa è la situazione. Allora io ho qui una piccola storia, qui Giudici capitolo 11. Vorrei cominciare con una storia.
Sì.
Vuoi andare lì, Angelina? Giudici 11.
Sì.
Ecco, vorrei leggere la storia di Jefte. 12 al 32, Angelina, leggi tu?
Sì. Poi Jefte inviò dei messaggeri al re degli Ammoniti per dirgli: perché vieni contro di me per far guerra al mio paese? Il re degli Ammoniti rispose ai messaggeri di Jefte: mi sono mosso perché quando Israele salì dall'Egitto si impadronì del mio paese, dall'Arnon fino allo Yabok e al Giordano. Rendimelo amichevolmente.
Io stiamo parlando di 3000 anni fa, è un po' un parallelo di quello che succede oggi tra Israele e gli islamici, come era Jefte e gli Ammoniti, che erano vicini di Israele. E Jefte, la guida, il leader di Israele, diceva: perché viene a farmi la guerra a me, a noi israeliani? E loro dicono: perché voi vi siete impadroniti del paese, dall'Arnon fino allo Yabok. Qui ho trovato una cartina geografica, qui una cartina che mostra il fiume Yabok e il fiume Arnon.
Sì, è un bel pezzo di territorio.
Che sarebbe a oriente del Giordano, sarebbe oggi come la Cisgiordania di oggi, sarebbe questa.
Mm-hmm.
Quindi gli Ammoniti dicevano: ridateci la Cisgiordania, un po' come oggi Israele, vogliono che Israele abbandoni la Cisgiordania. Va bene, quindi quello dice: da una parte dice perché Allah e il Corano lo dicono, e Israele risponde sì, ma la mia Bibbia dice invece appartiene a noi, e quello è la radice, no? Allora andiamo avanti. 14.
Quindi gli Ammoniti hanno detto che quando Israele sulla via dall'Egitto alla terra promessa è passato dal loro paese,
ha conquistato queste terre.
Ha conquistato il paese.
Le cose non erano esattamente così, come appunto adesso Jefte spiega a il re di Ammon. Cosa gli dice?
Jefte inviò di nuovo dei messaggeri al re degli Ammoniti per dirgli...
Ok, verso 15.
Così dice Jefte: Israele non si impadronì del paese di Moab né del paese degli Ammoniti. Ma quando Israele salì dall'Egitto e attraversò il deserto fino al Mar Rosso e giunse a Cades, inviò dei messaggeri al re di Edom per dirgli: ti prego, lasciami passare per il tuo paese. Ma il re di Edom non acconsentì.
Ecco, qui sulla cartina, Edom sarebbe, vedi dove è scritto Moab?
Sì.
E quello è... Edom era lì,
okay.
Era nella zona di Moab. 19?
19. Israele inviò dei messaggeri a Sicon.
Questo è Jefte che sta dando una lezione storica agli Ammoniti.
Israele poi inviò dei messaggeri a Sicon, re degli Amorei, re di Chesbon, e gli mandò a dire: ti preghiamo, lasciaci passare attraverso il tuo paese per arrivare al nostro. Ma Sicon non si fidò di Israele e non gli permise di passare per il suo territorio. Anzi, Sicon radunò tutta la sua gente, si accampò a Jahaz e combatté contro Israele. Il Signore, il Dio di Israele, diede Sicon e tutta la sua gente nelle mani di Israele, che li sconfisse. Così Israele conquistò tutto il paese degli Amorei che abitavano quella regione.
Ecco, allora Israele non conquistò Ammon e Moab, perché questi sono i discendenti di Lot.
Ah.
E Dio gli disse a Israele: non cercate di prendere Ammon e Moab, perché quella zona, quei territori li ho dati a loro, a voi non vi darò niente di quello, non prendeteli. Uh-huh. E Israele ha rispettato la parola di Dio, non li hanno presi, volevano solo passare, però loro non gliel'hanno permesso.
Hanno fatto anche guerra.
Hanno fatto la guerra e loro hanno risposto alla guerra e si sono impossessati di una parte, appunto tra il fiume Jabbok, uh-huh, vedete nella cartina, e il fiume Arnon, che sarebbe a nord di Moab. E qui Moab arriva dopo 300 anni di questi avvenimenti, 300 anni dopo, e dice: abbiamo deciso che vogliamo questo indietro perché voi ce l'avete preso. E dice: noi non l'abbiamo preso, vi abbiamo lasciato territori dove siete ancora, però dalla zona di Arnon a Jabbok voi ci avete fatto guerra e noi abbiamo vinto, e ecco, quindi appartiene a noi, per diritto di vincitori. Avanti.
Verso 22.
Quindi un po' quello che succede in Israele. Adesso piano piano voglio arrivare anche lì, a chi appartiene veramente Israele oggi.
Israele conquistò tutto il territorio degli Amorei, dall'Arnon allo Jabbok e dal deserto al Giordano. Ora che il Signore, il Dio di Israele, ha scacciato gli Amorei davanti a Israele, che è il suo popolo, dovresti tu prendere il loro paese? Non possiedi tu quello che Chemos, il tuo Dio, ti ha fatto possedere?
Possedere. Quindi qui dice: Israele conquistò il territorio di Amorei, verso 22, dall'Arnon fiume allo Jabbok fiume e dal deserto al Giordano. Quindi lo conquistò perché loro gli fecero la guerra. Ecco, quindi li vedete nella cartina, Jabbok e Arnon, quella zona lì. 23.
Sono al 24?
24.
Così anche noi possederemo il paese di quelli che il Signore ha scacciato davanti a noi.
Quindi dice, legge 24 completo.
Non possiedi tu quello che Chemos, il tuo Dio ti ha fatto possedere?
L'idolo degli Ammoniti.
Così anche noi possederemo il paese di quelli che il Signore ha scacciato davanti a noi.
Okay, questa è un po' la chiave di quello che voglio parlare io oggi. Cioè Israele, Jefte, Israele dice agli Ammoniti: ma non possiedi tu quello che Chemos, il tuo Dio, ti ha dato e ti ha fatto possedere con le tue guerre che hai vinto? Così anche noi possederemo il paese di quelli che il Signore ha scacciato davanti a noi. Mi segui? Quindi adesso questi islamici vogliono tutto e tutto, ma il loro Dio, che prima era Chemosh e adesso si chiama Allah, non gliel'ha data a Israele, perché hanno fatto un sacco di guerre contro Israele per prendersi le terre. E il loro Dio Allah non gliel'ha data, hanno perso ogni battaglia. È stato il Dio di Israele, Yahweh, che l'ha dato ad Israele. Quindi è logico che adesso Israele se lo merita e tutti i diritti. Parleremo ancora più avanti di questo. 28.
Ma il re degli Ammoniti non diede ascolto alle parole che Jefte gli aveva mandato a dire.
Allora lo spirito del Signore venne su Jefte. 32.
Jefte marciò contro i figli di Ammon per fare loro guerra e il Signore glieli diede nelle mani.
Ecco, quindi non il Dio di Ammoniti, ma il Dio di Israele fece vincere la battaglia a Israele.
Egli li sconfisse da Aroer fino a Minit, devastando 20 città, e fino ad Abel-Keramin. Fu una grandissima sconfitta per i figli di Ammon, che furono umiliati davanti ai figli di Israele. Giudici 11, da verso 12 fino a 32.
Alleluia. Quindi fino a qui è chiaro, Angelina, se c'è domande, se no io vado avanti.
Interessante storia.
Hai capito
questo? La domanda è come la applichi questo? Qual è il parallelo con quello che succede oggi?
È che oggi tutti vogliono diritti su tutto. Va bene? Tutti vogliono diritti su tutto. Però noi siamo cristiani, noi andiamo alla Bibbia. Noi vogliamo sapere non quello che dice Zelensky, l'America, la Russia, islamici e neanche Israele. Vogliamo sapere cosa dice la parola. La parola dice qua nella Bibbia che Jefte ha detto: il tuo Dio Chemosh ti ha dato quello che hai. Va bene. E allora anche il nostro Dio ci ha dato le nostre terre. Le abbiamo vinte in battaglia. Cosa vuoi? E lui dice: voglio combattere e riprendermi. Riprendertele. Dopo 300 anni che le abbiamo, e le abbiamo non perché te le abbiamo rubate, ma perché ci hanno attaccato, ci hanno combattuto, hanno perso e quindi noi ci abbiamo preso la terra che Dio ci ha dato. Quindi qui vediamo l'inizio di Israele. Qui ci sarebbe la risposta alla guerra tra islamici ed ebrei. Qui c'è la risposta.
In Giudici?
In Giudici c'è la risposta di come è il metro di misura di Dio. Cioè se gli ammoniti hanno certe terre perché Chemosh, il loro idolo, gliele aveva date, e quanto più Israele si deve tenere le terre che il loro Dio, Yahweh, parentesi, il Dio vero, ha dato loro. Quindi oggi questi islamici che vogliono tutto e tutto, tutto, ovunque vanno, è loro. Chi l'ha dato? Allah. E allora digli a Allah, ditegli ad Allah che quando i suoi islamici perdono una guerra, i territori li perdono. Infatti Al-Fatah, questo articolo che è uscito stamattina, guarda caso l'ho appena conferma, sta dicendo a Damas: se non scappate, se non ve la date a gambe, se non mollate l'osso sulla terra di Israele, se non rassegnate le dimissioni e ve ne andate, guardate che i palestinesi scompaiono. Perché Israele sta dicendo che se non ridate gli ostaggi, loro si prenderanno la terra, invaderanno più territori. E Israele, secondo me, è anche in ritardo, perché questo è un modo di fare di Dio. Dio fa così. Cosa ha fatto in Egitto? Dice: tu hai buttato il coccodrillo ai miei bambini? Ah sì, guarda che io uccido i tuoi bambini. Egitto non ha ascoltato e Dio ha ucciso i loro primogeniti. Va bene? E Dio sta dicendo oggi a Bruxelles, ai Bidenian d'America: guardate, se voi non smettete di andare a cercare di rubare le terre russe, perché i russi d'Ucraina non sono ucraini, sono russi. Dice: se voi non li lasciate in pace, io vi porto via l'Ucraina. E Putin gliel'ha anche detto. In questo caso io non sono putiniano, no, però ha ragione. Ha bombardato i russi per 8 anni e poi alla fine Putin ha invaso. Sì, ha invaso, ma per difendere quelli là. E allora, guarda, Dio, il vero Dio, aveva aiutato Israele e aveva dato a Israele le terre che spettavano a Israele in base alle promesse di Abramo. Israele, in base alle promesse di Abramo, appartiene ad Israele. Vai a Genesi 15, va che ti diamo la conferma biblica di quello che sto dicendo, così qualcuno mi dice che sto dando i numeri. 18, devi andare.
In quel giorno il Signore fece un patto con Abramo dicendo: io do alla tua discendenza questo paese, dal fiume d'Egitto al gran fiume, il fiume Eufrate. Genesi 15, 18.
Dio ha promesso a Israele territori dall'Egitto alla Siria. Si è mai verificato questo, Angela?
Credo di sì. Credi durante il re Davide?
E tu credi bene, esatto. Solamente durante Davide, una generazione, forse mezza generazione.
Così poco?
Mezza generazione, forse una generazione che è andato anche fino al regno di Salomone, una generazione e mezza. Così poco. Per i peccati di Salomone e di Israele e la loro idolatria, Dio gliel'ha tolti. E per 2000 anni Israele è stata dispersa in tutto il mondo, senza territori, senza tempio, senza sacrifici quotidiani. E come si perdonavano, come chiedevano perdono per i loro peccati. E loro, conosciuto degli ebrei che bruciavano i soldi, cioè sono sotterfugi, ma questo Dio non ha detto di fare. E allora, lo stesso che sta avvenendo alla Chiesa cristiana a partire dal IV secolo, nei giorni di Costantino, quando fu legalizzata, in realtà fu assassinata. Va bene, che nel IV secolo la Chiesa cristiana perde il potere mondiale per via dei loro peccati, come era avvenuto ad Israele. Quindi Israele, per adorare gli idoli pagani di Canaan, persero Israele. E i cristiani, per adorare il Vangelo di prosperità di Laodicea, che non è cominciato adesso con i falsi profeti evangelici, ma è cominciata nella Bibbia, precisamente nel primo secolo, vedere Apocalisse 3.1 e Apocalisse 3.14, lì comincia ciò che adesso gli evangelici chiamano il Vangelo di prosperità. Dio ci vuole ricchi. Oh, Dio vi vuole ubbidienti.
Amen.
Forse ricchi.
Amen.
Dipende. Quindi, come vediamo, nella Chiesa mondiale, quasi tutta sprofondata nel materialismo, nella disubbidienza ai comandamenti del Vangelo. Vediamo i cristiani intenti ad adorare idoli di Baal, che Baal vuol dire soldi, materialismo. Si chiamava Baal, oggi si chiama materialismo. Va bene. E che, tradotto in religionese, si dice Vangelo di prosperità. Soldi, 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 cantava la Lisa Minnelli. Spero che ho indovinato il cantante. C'era una cantante che cantava soldi, soldi, soldi. Allora, in Giudici 11, a 24, Jefte dice al re Ammon una verità particolarmente scottante nella situazione del conflitto Israelo-Hamas. Più che chiamare i palestinesi, io li chiamo Hamas, che ci sono molti palestinesi che sono tranquilli. Dice Jefte, Angelina 24.
Non possiedi tu quello che Chemos, il tuo Dio, ti ha fatto possedere? Così anche noi possederemo il paese di quelli che il Signore ha scacciato davanti a noi.
Ecco.
Giudici 11, 24.
Ci siamo?
Sì.
Allora, c'è la verità, virgolette, di Hamas. C'è quella di Israele. C'è quella dei cristiani, c'è quella dei politici, c'è quella di Bruxelles, c'è quella di Van der Leyen e Van der Leyen. E poi c'è la verità biblica, che noi dobbiamo conoscere, perché nel nostro cuore noi dobbiamo sapere da che parte noi parteggiamo. Noi parteggiamo per la parola. E la parola dice: il tuo Dio Chemos ti ha fatto possedere quello che hai, sì, e anche noi possederemo quello che il nostro Dio ci ha dato, scacciando i nemici davanti a noi. Cioè, gli ammoniti non hanno posseduto le loro terre scacciando quelli che c'erano. Sì! E lo stesso, gli ebrei adesso hanno scacciato nelle loro guerre quelli che volevano uccidere ripetutamente in guerre contro Israele, islamici volevano uccidere. Hanno vinto tutte le guerre è logico che si tengano la terra, non solo perché le Nazioni Unite gliel'hanno data, ma anche perché hanno fatto la guerra e hanno vinto. Quindi il principio di diritto non fa una piega. Sarebbe come se Netanyahu oggi dicesse: carissimi di Hamas, non possiedete quello che Chemosh, oggi si dice il Dio Allah, vi ha fatto possedere, ossia tutte le terre delle nazioni intorno al mondo dove vi sono governi islamici. Non avete scacciato i governi precedenti per instaurare un governo islamico, molti dei quali tramite la guerra, e così anche noi possiederemo il paese di quelli che il Signore scaccia davanti a noi. Infatti oggi ci sono 50 nazioni al mondo il cui governo è un governo dittatoriale islamico. E quelli che c'erano prima, combattuti, vinti, scacciati, sottomessi, decapitati. E quindi loro sentono di avere il diritto di fare questo perché il loro Dio gliel'ha dato, Allah. E allora Israele, il suo Dio, quello vero, Yahweh, gli ha dato Israele, è logico, la terra, è logico che se la tengono, no? Guarda, io stavo sbirciando l'Enciclopedia Britannica che ci dice, ecco, aiutami Angela.
How many wars did Israel and Arab countries have fought?
Allora, quante guerre Israele e le nazioni arabe hanno combattuto? Continua l'enciclopedia.
Since that time, Israel has fought a number of conflicts with various Arab forces, most notably in 1948 and 49, 1956, 67, 73, 82, 2006, and from 2023 to the present.
Ecco, allora, la britannica, l'enciclopedia più famosa del mondo, dice che Israele ha combattuto numerosi conflitti con diversi eserciti arabi, le principali, una dal 48 al 49, subito alla fondazione. Poi un'altra guerra nel 56, poi 67, 73, 82, 2006, 2023, che è il presente. Va bene, quindi è in continuazione, una guerra, solo che se vincessero solamente una volta gli islamici, come hanno fatto in tutte le nazioni che hanno conquistato, chi non si sottomette e diventa islamico lo uccidono. Semplice. Maometto aveva una regola molto semplice. Accetti l'Islam o ti taglio la testa. E gli tagliarono la testa. L'eccezione era i popoli, che le persone che accettavano di sottomettersi e pagare una tassa per la vita. Cioè una tassa per... vuoi vivere? C'è una tassa specifica per vivere. Va bene. Cioè, nelle nazioni dove l'Islam è al potere, i cristiani sono considerati cittadini di serie B, gli ebrei cittadini di serie zero, va bene, e devono pagare una tassa per vivere. Questo è il sistema del Corano dell'Islam. Allora, fin quando Israele vince, non solo può tenersi la terra, ma sopravvive. Perché Israele ha sempre vinto, ma non è che ha ammazzato tutti che non diventavano ebrei. Però gli islamici fanno così. Lo hanno fatto con gli armeni, la Turchia, nel 1915 ha massacrato, genocidio di 1,5 milioni di armeni. Erdogan dice, no, errore, dice, solamente 300-400 mila. Ah, scusi, quindi fino a 300-400 mila possiamo uccidere. Grazie, signor Erdogan. È così che in un battibaleno l'Islam si è sparso nel mondo. Quindi Israele, in base alla britannica, qui si dice, ha combattuto almeno 6 guerre grosse contro gli arabi. Ora, siccome Hamas e soci hanno giurato che cacceranno Israele al mare, a sentire loro, possibilmente dicono anche fino ad Auschwitz bisogna cacciare gli ebrei, dicono loro. Quindi va da sé che quelli come Hamas non hanno mai vinto. Come sappiamo che non hanno mai vinto? Che ci sono ancora ebrei. Mm-hmm. Se Hamas vinceva non ce n'erano più di ebrei, solo cadaveri al cimitero di decapitati. Va bene, o pagare la tassa per la vita. Quindi, diciamo, Dio di Israele ha dato queste terre ad Israele. Il Dio di Hamas ha perso, come perse Dio Chemosh degli Ammoniti, quindi è logico che Israele appartiene agli ebrei per tante ragioni, compreso aver vinto le battaglie che gli arabi hanno sempre iniziato. Quindi sta questo movimento mondiale comunista, socialista, marxista, che Israele tutti i torti, gli arabi tutta la ragione, io non sono d'accordo. Israele ha i suoi torti, sono molti, compreso avere crocifisso Gesù, gli antenati, d'accordo. Però le profezie ci dicono che si pentiranno, Dio misericordioso.
Sì, e quello è un po' una cosa che per me non va. Cioè, ho capito che queste guerre per Israele sono una questione di sopravvivenza. Ma perché Dio darebbe tante vittorie a Israele? Oggi parlo in questi ultimi 100 anni. Perché Dio darebbe tante vittorie a Israele contro i musulmani se Israele è in disobbedienza a Dio? Israele non è oggi popolo di Dio. Già dal Vecchio Testamento hanno perso quella relazione con Dio. Dio ha detto mi separo da te, ti divorzio per via dei tuoi peccati.
Perché c'è il patto di Abramo, ci sono le promesse di Dio nel Vecchio Testamento che promette che Israele, se tu leggi uno dei più bei libri della Bibbia, uno dei più belli, il libro di Osea, che Dio gli dice va, sposati una prostituta e lasciala generare figli di prostituzione, e così fu. E poi la sua moglie è scappata, eccetera, è diventata schiava, e Dio gli dice, torna dalla tua moglie adultera, comprala. Osea parte, compra la moglie come una schiava, la compra col denaro, la porta a casa e gli dice, tu non ti prostituirai più, tu adesso mi sarai fedele. E questa è l'immagine di Gesù che perdona noi, adulteri. Adulteri nella carne, adulteri nello spirito, adulteri in tanti modi si può fare adulterio. Capito? Quindi Israele, Dio, protegge Israele, l'aiuta miracolosamente a vincere le sue guerre nonostante non ha Cristo, non ha il Vangelo, c'è ancora solo Mosè, la legge del taglione, il Vecchio Testamento, la legge mosaica, perché, come nel libro di Osea, giungerà il tempo che Dio va da Israele, gli dice tu non ti prostituisci più, tu adesso io sarò il tuo unico marito e tu farai parte della mia chiesa pentendoti, accettando Cristo, integrandoti nel corpo di Cristo. Primo Corinzi 3,16, noi siamo il Tempio di Dio. Israele dovrà integrarsi dentro il corpo di Cristo. Questo avverrà in Zaccaria 12,10. Va bene? Lì si pente Israele. Dopo il rapimento, abbiamo studiato nel corso biblico.
E un'altra cosa. Tu stesso, per citare te, tu stesso hai detto tante volte che Israele è esageratamente crudele in questa guerra. Ha ucciso 48.000 vittime, mentre Hamas in quella festa rave in ottobre ha ucciso 1.200 israeliani. Quindi Israele ha esagerato.
Ma infatti io...
Perché Dio benedirebbe un tale atteggiamento?
Ma infatti io ho condannato Israele per quei 40.000 morti. Sì. E di più. Tu lo sai benissimo.
Lo so.
Capito? E andavo avanti come il vento a condannare Israele. Però che è successo dopo?
Ma niente.
No, è successo che Dio mi ha parlato.
Ah,
mi ha detto
okay.
Alt. Dio mi ha detto alt. Ha detto Giuseppe, è giusto quello che dici, ma io amo Israele, io ho promesso di salvarla e la salverò. Salverò quella nazione. E allora mi sono fermato. Tu lo sai che tempo fa mi sono fermato.
Lo so.
Ecco. E tu rimasti sorpresa.
Ma è da tempo che non parli di Hamas Israele, è da tempo.
Tu sei rimasta sorpresa che io ho smesso di bombardare Israele, di condannare Israele, vero o no?
Ma hanno sbagliato.
Sì, però gli islamici hanno sbagliato di più. Che quelli lì dove sono passati loro, l'erba non cresce più. Dove sono gli ebrei della Tunisia, del Marocco, dell'Arabia Saudita? Dove sono gli ebrei? Tutti uccisi.
No, non ci sono.
Mica può paragonare l'Islam col Vecchio Testamento, con la legge di Mosè, non c'è paragone.
Mentre in Israele gli islamici hanno anche un partito politico al Parlamento.
E invece in Arabia Saudita, se entri con la croce, ti arrestano. Croce al collo non è permesso.
Quello è vero, sì.
Sono terrorizzati, spaventatissimi gli islamici all'immagine di una piccola croce. Gesù non si è spaventato dalla croce, grazie a Dio, ha scalato il Calvario per abbracciarla. E allora il Signore mi ha detto che dovevo anche un colpo alla botte, ma uno anche al cerchio. Quindi sì, Israele, colpevole che non ha Gesù, colpevole che non segue il Vangelo, colpevole che non si è pentita che i suoi antenati hanno crocifisso Gesù. D'accordo, ma ci sono le promesse di Dio, come il libro di Osea spiega, perché giunge il momento che Dio andrà dalla prostituta adultera Israele e gli dirà: tu non ti prostituirai più, tu sarai solo mia. E per onorare non la giustizia di Israele, che non ne ha come non abbiamo noi, ma per onorare la propria parola. Ci siamo? Spiegato?
Sì, sì.
Del resto, guarda, voglio dire questo: in questo mondo senza Cristo, dove vige la legge darwinista della giungla, il più forte comanda, non vige la legge del diritto. È logico che il nostro Dio, Yahweh, deve saltuariamente intervenire per mettere i puntini sulle i e mostrare a volte, quando è necessario, anche delle vittorie militari, e attraverso questo mostrare chi è nel giusto. E militarmente il Signore ha sempre difeso la Israele dal 1948 in poi. Un anno dopo che sono nato io, è nato anche Israele. Gloria a Dio. Per esempio, la vittoria militare di Abramo. Genesi 14, Dio manda Abramo a combattere con la spada. E guarda, da liberare addirittura Sodoma, per aiutare Sodoma. Leggi Genesi 14. Guarda, l'imperatore Costantino, nella famosa battaglia di Ponte Milvio, e di queste storie, contro, c'era un imperatore usurpatore che si doveva chiamare Massenzio. E allora nel 312 d.C. Costantino vince questa guerra e i cristiani non sono più perseguitati. Va bene? Quindi Dio usa la battaglia di un imperatore romano, una guerra, per salvare i cristiani. Poi c'è, non so, per esempio nel 732 a Tours, in Francia, c'è la famosa battaglia di Carlo Martello. Charles Martel. A Tours cosa fa? Fa una battaglia, blocca l'invasione araba dell'Europa. Conquistata la Spagna, adesso conquistavano la Francia, quindi l'Europa. Carlo Martello si erge come un paladino di Dio e blocca l'invasione islamica nella battaglia di Poitiers, o Tours anche chiamata. Cioè, certo che Dio è per la pace, ma a volte il diavolo non lo capisce questo linguaggio, non lo capisce mai, infatti. E Dio deve intromettersi per ricordare al diavolo i suoi limiti. E questo avverrà, andrà avanti questa storia fino alla fine, quando Gesù interviene per fermare, anzi, mettere fine alle conquiste del diavolo anticristo nella quella fatidica battaglia che si chiama Armageddon. Vedere Apocalisse 19:11 è l'ultima battaglia. Alleluia. Insomma, è inutile che quelli come Hamas rivendichino diritti sulla terra di Israele, non l'avranno mai. Oh sì, per qualche giorno, quando viene l'anticristo, io ho calcolato 4-5 giorni, ho calcolato meno di una settimana. Questo è il periodo che l'anticristo conquisterà Israele, ho calcolato io. Se mi sbaglio, ma io credo che la conquista dell'anticristo di Israele è una cosa di meno di una settimana. L'abbiamo studiato insieme, ti ricordi?
Sì, 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 ecco. Dopo il rapimento, sì, durante l'ira di Dio.
Dopo il rapimento, durante, alla fine, alla fine dell'ira di Dio.
Speriamo.
Ecco, e allora quelli di Hamas, dicevo, vogliono la terra di Israele, ma hanno cercato il loro Dio Allah, dov'era che hanno perso ogni battaglia? Diceva Jefte: non possedete la terra che il vostro Dio Chemosh vi ha dato, e noi possederemo le terre che il nostro Dio ci dà. Cosa volete adesso qui dopo 300 anni? Ma siccome gli ammoniti erano un po' duri di orecchio, noi combatteremo lo stesso il nostro dio Chemosh, ci pensa lui. E così ci sono state botte per loro e anche per il loro dio. E allora, ovviamente, Hamas c'ha il problema che Maometto nel Corano dice loro che devono combattere fino a che tutto il mondo appartiene a loro, campa cavallo. E poi aggiunge, Allah aggiunge, di uccidere gli infedeli che non pagano la tassa sulla vita, altrimenti di ucciderli dovunque. Leggi il Corano, Angelina, devi leggere, c'è una citazione lì, trovala per favore. Corano 2, 191, versetto 191. Cosa dice il Corano?
Sì. Uccideteli dovunque li incontrate e scacciateli.
Sto parlando di chi? Degli infedeli.
Corano 2, 191.
Va bene? Sto parlando degli ebrei, sto parlando di te e di me, noi siamo infedeli per loro. Capito? Loro dicono uccidere i nemici, noi diciamo amateli.
Amen.
Vendetta, eterna vendetta, noi diciamo ama i tuoi nemici. Quindi per loro amare i nemici, perdonare, è una bestemmia. E allora devono ammazzarti. Quindi c'è poco da ragionare con i praticanti di questa religione come Hamas. Insomma, Israele non ha scelta. O si sottomette o combatte. E tra i due mali Dio sceglie il minore. E Israele ha più ragione. Che Israele c'ha degli islamici in Israele e li tollera. Ma gli islamici no. Loro o così o così. Insomma, la profezia ci dice che combatteranno sino alla fine. E che al finale, dopo che Israele si è convertita a Cristo, abbiamo detto prima Zaccaria 12:10, che sarebbe dopo il rapimento. Allora Gesù tornerà e Gesù combatterà per Israele e sconfiggerà l'anticristo, che è appunto Armageddon. E ora voglio fare il punto, che da che mondo è mondo, in questo mondo malvagio senza Cristo, è tacitamente accettato che chi conquista, chi vince una guerra conquista, comanda e regna. Nessuno oggi accusa, per esempio, non so, l'impero romano che è passato. Chi è che accusa l'impero romano? I romani, i nostri romani qui, che hanno usurpato le terre in Toscana, Lazio, in Umbria. Perché? Appartenevano agli Etruschi.
Ma tante terre hanno usurpato.
Capito? Appartenevano agli Etruschi. Hanno conquistato la Grecia, appartenevano ai Greci, niente, l'hanno conquistato. Ma tu, da che mondo è mondo questo avviene? Cioè neanche di accusare i maomettani di oggi che hanno rubato territori arabi che Maometto ha conquistato. I territori che Maometto ha conquistato le ha sottratti a qualcuno, a quelli che vi abitavano. E allora che facciamo? Andiamo dagli islamici, cioè, abbandonate queste terre che le avete rubate. E beh, è quello che stanno dicendo a Israele. A parte il fatto che Dio gli ha promesso questa terra, ma anche a livello politico. Cioè, se tu non ti sta bene che Israele deve fare la guerra, uccidere tutti, è quello che stanno cercando di fare. Hanno perso sempre, Dio non le ha mai benedette, dov'era il loro Allah? Quindi non è neanche in discussione che tutte le nazioni, prendiamo delle Americhe per esempio, cioè le nazioni americane di oggi, i territori che hanno, chi gliela ha date? Le hanno rubate ai Maya, agli Incas, agli indiani d'America. E allora non fu così? Che serve andare adesso da queste nazioni, in Messico, in Perù, rovistare nel passato per gli errori e per gli orrori? E allora, così come è inutile andare a rovistare le cose avvenute in passato, perché solo generano nuove guerre. È inutile per quelle di Hamas andare a rapire degli ostaggi per riprendersi la terra di Israele, che Israele ha rubato niente. È stato l'ONU che gli ha dato la terra a Israele. Sì, ma si sono allargati, è logico, perché sei qua. Gli facevano la guerra, ogni guerra avanzavano gli ebrei. Questa è una legge militare. Quindi dopo che hanno provato molte volte a distruggere Israele, gli islamici, il loro Dio però non gli ha dato la vittoria, però il Dio di Israele lo ha aiutato a vincere sempre, e questo la dice lunga su chi è il vero Dio. Israele sono 9 milioni striminziti, i musulmani sono quasi 2 miliardi nel mondo.
Wow, grande differenza.
Nella prima guerra del Israele contro gli arabi nel 1948, 5 nazioni, conoscete, no? Egitto, Iraq, Giordania, Libano e Siria attaccarono Israele il 14 maggio, dichiararono l'indipendenza di Israele grazie all'ONU. Il 15 attaccarono, a sorpresa. Israele era disarmato, pochissime armi. Inghilterra e l'America non li hanno aiutato. Va bene? E quindi Israele vince lo stesso. Come è successo questo? Il mondo fu scioccato. Gli islamici furono scioccati. Allah fu scioccato. Tutti furono scioccati. Solo Dio, il vero Dio, lo aveva potuto aiutare a Israele a vincere. E allora, guarda, da qualsiasi punto di vista guardiamo, diritto di terra conquistata in guerra. Ogni volta che uno vince la guerra si prende la terra, se quello era la disputa. Quindi diritto di conquista in guerra, parte di Israele. Diritto divino nelle promesse di Dio ad Abramo, abbiamo letto Genesi 15, verso 18. Terra di Israele appartiene a Israele. Il diritto elargito dalle Nazioni Unite nel 1948 a Israele di esistere. Quindi Israele ha diritto di esistere. Il diritto in base alle profezie che dicono che la nazione di Israele sarebbe esistita nel tempo della fine. Zaccaria 12:2, Zaccaria 14:2, Apocalisse 11:8. Profezie che dicono che la nazione di Israele sarebbe tornata di nuovo. Quindi tutti i diritti puntano nella stessa direzione. Israele ha il diritto, sia umano che divino, che profetico, riguardante questo tempo della fine, per esistere. Gli islamici devono farsene una ragione. Loro non lo vogliono capire. E il Signore gli sta spiegando, con le buone adesso, questi sono i cristiani che li evangelizzano, e quelli che non vogliono ascoltare gliele spiegherà con le cattive. E si chiama Armageddon. Allora, Israele viene accusato anche da me. Anch'io l'ho accusato di usare la maniera forte.
Sì.
Ma anche gli islamici hanno conquistato un terzo di questo pianeta, con 50 nazioni dove sono il controllo dittatoriale, dove spadroneggiano, mettono a morte chi vogliono per i motivi che desiderano loro, e pretendono il silenzio, pretendono i loro diritti e il rispetto. E Israele niente? E allora Israele c'ha solo un ritaglio di terra, grande come un francobollo sulla cartina geografica. Israele, sai quanto è grande? Più o meno come la Sicilia, come
sì,
la Svizzera. Più o meno, poca roba, di poca differenza. Ma grandi sono le benedizioni di Dio per quando Israele si pentirà e tornerà all'ovile del vero pastore, che si chiama, come si chiama? Gesù Cristo.
Gesù, amen.
Guarda, Salmo 147, guarda, voglio andare a qualche scrittura, ma lo trovi? 2
sì.
E 3, per favore, c'ho qui, ho annotato alcune scritture, ho pregato Gesù, dammi della scrittura. Allora, me le leggi?
Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raccoglie i dispersi di Israele. Egli guarisce chi ha il cuore spezzato e fascia le loro piaghe. Salmi 147, versi 2 e 3.
Deuteronomio, Angela, 30. Ecco, sta raccogliendo i dispersi di Israele, qui diceva il profeta. 1 al 10, Angelina.
Quando tutte queste cose che io ho messe davanti a te, la benedizione e la maledizione, si saranno realizzate per te.
Quindi maledizione se disubbidisce, benedizione se ubbidisce. Diteglielo ai falsi profeti del Vangelo della supergrazia. Benedizione e maledizione dall'inizio dipende da se rigettiamo i comandamenti di Dio, noi cristiani. Se noi cristiani li rigettiamo i comandamenti del Vangelo, non siamo sotto benedizione. Avanti, Angela.
E tu le ricorderai nel tuo cuore, dovunque il Signore il tuo Dio ti avrà sospinto in mezzo alle nazioni.
E non solo le nazioni che fanno la guerra e vincono Israele, la sospinto. È Dio che dice, Dio ti avrà sospinto in mezzo alle nazioni, come punizione. Due.
E ti convertirai al Signore tuo Dio e ubbidirai alla sua voce, tu e i tuoi figli, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, secondo tutto ciò che oggi io ti comando.
Cosa farà il Signore?
Il Signore il tuo Dio farà ritornare i tuoi dalla schiavitù, avrà pietà di te e ti raccoglierà di nuovo fra tutti i popoli, fra i quali il Signore il tuo Dio ti avrà disperso.
Capito? Il Signore avrà pietà, questo risponde alla tua domanda, come mai adesso io sono diventato a difendere Israele. Ci sono queste promesse, perché alla fine Israele, guarda caso, si pente. Va bene, Zaccaria 12:10 si pente, e allora questa promessa verrà adempita. Il Signore, il tuo Dio, farà tornare i tuoi dalla schiavitù, avrà pietà di te, ti raccoglierà di nuovo fra tutti i popoli, fra i quali il Signore tuo Dio ti avrà disperso. 4.
Quando anche i tuoi esuli fossero all'estremità dei cieli, di là il Signore il tuo Dio ti raccoglierà e di là ti prenderà. Il Signore il tuo Dio ti ricondurrà nel paese che i tuoi padri avevano posseduto e tu lo possederai. Ed egli ti farà del bene e ti moltiplicherà più dei tuoi padri. Il Signore il tuo Dio circonderà il tuo cuore e il cuore dei tuoi discendenti affinché tu ami il Signore il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e così tu viva. Il Signore il tuo Dio farà cadere tutte queste maledizioni sui tuoi nemici e su tutti quelli che ti avranno odiato e perseguitato.
Appunto, quelli che hanno fatto guerra a Israele non sono stati benedetti, hanno perso ogni guerra. Adesso, per esempio, gli islamici del Pakistan, che tanto odiano gli ebrei, e li odiano, il Pakistan si è spaccato. Da tutte le apparenze sembra che vogliono una guerra civile. Quindi non è che se gli ebrei cristiani non ci fossero, come Allah e i musulmani, che felicità, niente affatto. Si odiano tra di loro, ma anche i cristiani hanno fatto delle guerre, però insomma. Dopo un po' hanno capito, ma questi qua continuano a odiarsi tra di loro, perché? Perché Allah non è Dio, è un'invenzione di Maometto. Avanti.
Tu ritornerai e ubbidirai alla voce del Signore, metterai in pratica tutti questi comandamenti che oggi ti do. Il Signore, il tuo Dio, ti colmerà di beni, moltiplicherà tutta l'opera delle tue mani, il frutto del tuo seno, il frutto del tuo bestiame e il frutto della tua terra. Poiché il Signore si compiacerà di nuovo nel farti del bene, come si compiacque nel farlo ai tuoi padri, perché ubbidirai alla voce del Signore tuo Dio, osservando i suoi comandamenti e i suoi precetti scritti in questo libro della legge.
Quindi ubbidire è la chiave per gli ebrei, per i cristiani, per i falsi profeti evangelici, per i cattolici, per questo Papa. Ubbidienza alla parola. Non alla infallibilità del Papa, non alle dottrine sbilindrate, sgangherate, religiose che non hanno niente a che fare con le scritture, ma alle scritture scritte, nome di Gesù Cristo.
Perché ritornerai al Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua. Deuteronomio 30, versi da 1 a 10.
In conclusione, amici islamici, venite a Salvatore Gesù. Lui non è il salvatore solamente dei cristiani, ma di tutti, anche di voi islamici, e di voi ebrei, e buddisti, e atei, e politici, e buoni, e cattivi, e ricchi, e poveri. Il Signore non vuole che nessuno muoia, ma che tutti si salvino. E la via, la porta della verità, e il salvatore è solo uno. Giovanni 14:6, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni 14:6, Giovanni 6:47, in verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Chi crede in me, che sia cristiano a mezzo cuore, che sia un ebreo, che sia un islamico, che sia un ateo, chiunque crede in me con tutto il cuore ha la vita eterna. Giovanni 6,47. Atti 4,12, Angelina.
Sì. In nessun altro è la salvezza.
Non vi è sotto il cielo.
Perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Atti 4,12.
Di chi sta parlando?
Gesù
di
Cristo.
Gesù Cristo.
Amen.
Non il Geova, del testimone di Geova, che è un falso Geova. Non di Allah. Non del Dio dell'infallibile Papa o dei falsi profeti evangelici. Sta parlando di Gesù Cristo, quello del Vangelo, della Bibbia, quello che possiamo avere un'esperienza diretta senza passare attraverso santi e santarellini e santarelloni e santoni. Diretto, salvezza diretta, si chiama Gesù Cristo, mio Dio, il tuo Dio, se lo ricevi. E allora, cari amici musulmani, ebrei, cristiani nominali, cosa aspettiamo? Matteo 11,28, Angelina, dagli anche questa.
Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi.
E io vi darò
riposo.
Venite
Matteo,
a me.
Matteo 11,28.
Non al Dio cattolico, protestante o Allah. Venite a me, io. Ci sono diversi tipi di Gesù. C'è il Gesù di questa religione cristiana, di quell'altra religione cristiana, e la maggioranza sono falsi questi Gesù. Quanti Gesù ci sono? Possibile che c'è un Gesù cattolico e uno protestante? Ma possibile. È come la Madonna nera, la Madonna di qua, la Madonna di là, ognuno si è fatto il suo idolo a suo gusto e piacimento. Venite nell'ovile e troverete cibo di vita eterna, perché le sole ricchezze materiali o spirituali saranno in eterno solo quelle che Dio ci dà. Alleluia.
Gloria a Dio.
Ti benediciamo, Signore.